Boarding Pass, ragazzi, siamo tornati, anno del Signore 2008, il 10 di novembre, sono le 21:30 minuti e puntualissimi ci ritroviamo qui per salpare. Quest'oggi dove ce ne andiamo, Giuseppe?
E allora un saluto anche da parte mia, sono Giuseppe, quello che avete sentito è Francesco, ancora quarta puntata di Boarding Pass, quella che è la seconda stagione di Radio Comica. Allora, anche stasera una puntata che direi scoppiettante.
Questa sera surferemo nei mari del Pacifico e poi ritorneremo nel Mediterraneo, andremo in Giappone, pronti, prontissimi.
Siete mai stati a Osaka? Bene, se non siete stati, faremo fare un viaggio virtuale in questa che è una delle più importanti città giapponesi. E poi ritorneremo in un mare che conosciamo meglio, che è il mar Mediterraneo, per catapultarci nel solito terreno.
E allora adesso subito un po' di adrenalina, ci andiamo a sentire i Foo Fighters con The Pretender. Ragazzi, i Foo Fighters ci hanno accompagnato e abbiamo staccato già il nostro aereo da terra e cominciamo il decollo. Prima però le solite istruzioni dei nostri hostess, vero Giuseppe?
Esatto, allora se volete interagire con noi, se volete partecipare alla nostra diretta, il contatto è, il modo è semplicissimo. Aggiungete i vostri contatti di MSN, il nostro, diretta@radiofonica.com, e dateci un po' di vostre informazioni, aneddoti di viaggio, specialmente se siete stati nei posti, nei luoghi di cui parleremo questa sera. Ricordo Osaka e poi andremo a Creta.
A Creta stasera. Chi è con noi, che vola con noi questa sera? Vogliamo presentare le signorine per primo?
Ecco, diciamo che diventerà un, anzi è già diventato un habitué di Boarding Pass, possiamo
esatto.
Un terzo conduttore di questa trasmissione.
Esatto, come al solito ci allieterà con i suoi stacchetti musicali, con la sua bellissima voce, le corde della sua chitarra che vibreranno per noi e per voi, quindi drizzate le orecchie, sturatele per bene, Francesco Petrinca.
Grazie ragazzi, è un piacere anche stasera essere qui con voi.
Beh, certo, il nome comunque non ci aiuta, perché mi sa che dobbiamo un po' differenziarvi, ragazzi, eh?
Esatto, esatto. Quindi io sono Francesco uno copilota e lui è...
Io vorrei chiamare Francesco Petricca, il nostro musicista The Big One, non so,
ecco. Big One, magari, anche no, ragazzi. Mi sono grato, mi sono gratissimo di questo soprannome, però eviterei
The Big One. Beh, chiaramente solo per le sue dimensioni fisiche.
Ovviamente.
Lui, come al solito, è un armadio 8x8. Senza quadrati, però, diciamo così. E poi con noi, sempre in cabina, vediamo Sara. Dove sei, Sara?
Di Lecce, una solentina per voi, questa sera direttamente su Radiofonica.
Ha capito subito come ci si comporta Radiofonica. È partita alla grande, quindi grande Saretta. Bene, grazie di essere venuta. E poi invece abbiamo un ragazzo del napoletano, diciamo. Oddio, di Caserta.
Esatto,
di Caserta, no, non confondiamo loro col piombo, dice.
No, per carità di Dio.
Andrea, ciao Andrea, dove un saluto agli amici di Radiofonica.
Allora, ragazzi, prima di iniziare a parlare delle vostre destinazioni, delle vostre esperienze, diteci un po' qualcosa di voi. Allora, abbiamo una salentina e un campano. Allora, Sara, iniziamo con te. Cosa fai a Perugia? Da quanto tempo sei qui? Dici un po' di te.
Allora, sono da un anno qui a Perugia, studio all'Università per Stranieri, comunicazione pubblicitaria, la specialistica.
Bene. Ti trovi bene nel capoluogo umbro? Sei
certo, mi trovo bene, tranne certi personaggi come qui presenti.
Grazie,
perfetto. Chiudiamo qui
dai.
E noi ce ne andiamo a casa.
E stasera,
esatto.
Ecco, ci conosciamo da poco con Sara, però effettivamente.
Ha già capito tutto. Ragazzi, siete tantissimi e scriveteci, dovete interagire con noi, aspettiamo le vostre domande, i vostri aneddoti e le vostre curiosità, noi vogliamo sentire la vostra voce e darle voce agli altri. Quindi continuiamo con le presentazioni. Andrea, invece tu da quant'è che sei a Perugia?
Beh, io ormai sono qui da 5-6 anni più o meno.
Un veterano della...
Un veterano, esatto.
Altro che matricole, insomma.
Già.
E che cosa studi?
Studio sistemi di comunicazione e relazioni internazionali. Il nome è un po' lungo perché è una specialistica, sempre all'Università per Stranieri. Con Francesco.
Con me. È un mio compagno di corso, devo ammettere. Quindi, che però ha avuto grandissime esperienze che stasera ci racconterà. Una persona che sicuramente avrà qualcosa da dirvi, quindi... prestate attenzione.
Eh beh, è per questo che l'abbiamo chiamato alla fine. Non prendiamo gli ospiti a caso.
Esatto, eh? Esatto. Quasi. Come al solito, come usiamo dire qui a Boarding Pass, noi siamo degli sgarzelli che facciamo le cose in sprinchielle.
Molto bene. Allora, io a questo punto andrei con un altro pezzo, con un altro brano, prima di parlare un attimo delle esperienze che hanno vissuto all'estero i nostri ragazzi qui presenti. Io voglio ricordarvi una cosa. Rispetto all'anno scorso, chiaramente le novità di Boarding Pass sono due. Innanzitutto il discorso che siamo in diretta rigorosamente da Ponte San Giovanni, e anzi qui salutiamo il nostro Francesco Romani che sta sempre dalla regia,
da dietro il vetro, come si suole dire in tutte le radio che si rispettino, anche nella nostra, anche se non c'è il vetro e forse non lo vediamo nemmeno, però Francesco Romani in regia, grazie Fra di esserci
in tutto e per tutto, insomma, ormai uno di noi. E poi un'altra delle novità di Radiofonica quest'anno è la musica dal vivo, e ce la fornisce il nostro Francesco Petricca.
È sempre un grande piacere.
Che ormai è diventata una ditta. Noi lo affittiamo. Chi volesse usufruire delle prestazioni di Francesco Petricca può comunque contattarci.
Canore.
Per il momento invece noi ci andiamo a sentire urgentemente Evil degli Interpol. ragazzi, Evil degli Interpol, voi diavoletti lì dietro che ci state ascoltando, noi siamo qui per voi, vogliamo cacciare la vostra anima malefica, vero Giuseppe?
Verissimo, verissimo. Allora, io direi di iniziare subito il nostro viaggio, no? Sono le 21.42 e allora dirigiamoci un po' verso il Giappone, questo paese così lontano. Di cui andremo alla scoperta proprio adesso con il nostro Andrea. Allora Andrea, Osaka. Innanzitutto, quando sei stato a Osaka?
Sono stato dal febbraio del 2005 al febbraio del 2006.
Perfetto. Un anno preciso. Ecco, chiariamo subito una cosa.
Sì.
Si dice Osaka e non Osaka, come
esatto,
magari dicono.
Si dice Osaka perché si scrive con due O.
Sì.
Cioè si scrive, nel nostro alfabeto si scrive con due O.
Con due O, perfetto. Ecco, e poi parleremo anche un po' della lingua giapponese, che presenta, ecco, delle particolarità uniche. Allora, io vorrei dare innanzitutto alcune informazioni proprio sulla città.
E diamole queste informazioni.
Come facciamo sempre.
Perché
alle nostre...
Nord in Pass è un luogo di cultura, è un luogo, esatto, di arricchimento dell'anima, dello spirito e della pancia.
Ecco, non ci allarghiamo. E allora, Osaka, città di 4 milioni di abitanti più o meno, è stata storicamente la capitale commerciale del Giappone e tutt'oggi uno dei maggiori distretti industriali e portuali. Vi do subito una curiosità su Osaka. Pensate un po' che ha un record, diciamo, in Giappone, perché ha il maggior rapporto di popolazione diurna e notturna, quindi questo cosa vuol dire? Popolatissimo durante il giorno.
Popolatissimo, un superlativo assoluto,
e invece la notte, diciamo che la sua popolazione media diminuisce. Questo
scende drasticamente
dai quartieri,
perché
ci sono dei quartieri particolarmente affollati di notte. Ce n'è uno in particolare che si chiama Amerikamura, che significa villaggio americano, frequentato da questi giapponesi un po' come siamo abituati a vederli anche nei cartoni animati, tipo Nana, questi con le creste e così, insomma. E la notte lì diventano persone totalmente diverse rispetto a quello che invece fanno di giorno.
Certo.
Magari di giorno li vedi con la cravatta e la sera li vedi che si danno la pazza gioia.
Double face!
Esattamente. Però per niente virtuale, ecco.
Ecco, infatti dopo parleremo anche di come sono fatti un po' questi giapponesi. Io partirei un attimo dalla città.
Sì.
Molto bene. Allora, raccontaci un po' com'è Osaka. Mettiti nei panni di chi magari non l'ha mai visitata questa città.
Allora, credo che siano molti i ragazzi che ci ascoltano.
Arrivare ad Osaka in aereo fa un bel po' impressione, perché l'aeroporto di Osaka è un isolotto ricavato in mezzo al mare, costruito dal nostro Renzo Piano, e quindi fa un po' impressione, perché l'aereo praticamente è come se centrasse, dovesse prendere proprio precisamente la mira. E quindi ti trovi già catapultato in questa dimensione un po' surreale, atterri su un isolotto, poi ci sono chilometri di ponte che ti riportano poi alla terraferma, un po' come Venezia, se vogliamo.
Certo.
Quindi ragazzi, mi raccomando, non avviate impressione se dovete volare per Osaka, perché è tutto normale.
Esatto, tutto calcolato, l'aereo è abituato ad atterrare lì.
Tecnologia giapponese.
Esatto.
Made in Japan.
E poi la città è, da molti viene un po' paragonata come alla Venezia dell'Oriente, ma io non sono molto d'accordo, perché
la Venezia dell'Oriente,
perché ci sono diversi canali, niente a che vedere ovviamente con la nostra Venezia, con altre città, non so, asiatiche, piuttosto che magari anche Amsterdam ha dei canali, ma certo non si può fare il paragone, credo. E la città è strutturata così: al centro ci sono alcune costruzioni antiche che per la maggior parte sono state ricostruite per ovvi motivi, bomba atomica e seconda guerra mondiale. Però ecco, i giapponesi hanno cercato un attimo di recuperare le loro radici, la loro cultura.
Sì.
Solo che l'hanno fatto un po' goffamente, a mio parere, perché c'è un castello, il castello di Hideyoshi, che sarebbe il Garibaldi giapponese, e lì dentro hanno ricostruito un percorso, diciamo, storico. Il problema è che mentre noi che so andiamo nei musei e vediamo le armature, gli stendardi eccetera eccetera, loro hanno ricostruito la storia di Hideyoshi con delle ricostruzioni al computer.
Sì.
Quindi è come se fosse una specie di controsenso. Lì alla fine ti rendi conto di quanto siano strani, nel senso, il moderno e l'antico convivono, nessuno ci fa caso e tutti vivono il quotidiano sempre a cavallo tra passato e presente.
Ecco, a proposito di questo abbiamo raccolto
anche
non solo moda, però sì, vi ho raccolto anche delle chicchette riguardo alla tecnologia giapponese, di cui comunque parleremo,
sì,
dopo
parleremo della gioventù giapponese, parleremo. Però io adesso vorrei fare un passo indietro. Perché hai scelto il Giappone? Perché Osaka?
Allora, ho scelto Osaka perché tutti mi hanno sempre detto, soprattutto giapponesi, che comunque era la città più aperta all'Occidente. Dato che era la mia prima esperienza, ho pensato...
Ma avevi già avuto esperienza all'estero prima di partire per il Giappone, oppure...
Non di un anno, o comunque non così impegnative, ecco. Da piccolo, le vacanze che si fanno, non so, in Inghilterra, in Irlanda, ma sempre di un paio di settimane.
Quindi, attenzione ragazzi!
Impatto.
Questo è un grande sprone per tutti quanti, prendete la vostra valigia.
Anche perché sono partito senza conoscere molto di giapponese, anzi proprio niente di giapponese.
E adesso vi giuro su Dio che scrive soltanto in giapponese.
Vabbè, più che altro per tenere allenata la lingua.
Anche se Andrea si è presentato con una maglietta di Napoli.
Ma vabbè, quello
Napoli mia.
Napolimania, Osakamania, tutto qui, boarding pass, senza batterciglio.
Io voglio ricordarvi ancora una volta il nostro contatto di MSN per interagire con noi, diretta a @radiofonica.com, aggiungetelo ai vostri di contatti e chiaramente partecipate alla trasmissione. Se avete delle esperienze nei paesi di cui stiamo parlando, o anche comunque delle esperienze all'estero, raccontatecele e da qualche puntata, anche se volete chiedere le canzoni, ecco,
facciamo un po' di Radio Cuore. Radio Cuore, voi mi direte la nostra dedica, io amo Marco TVB XXX83, roba del genere, proprio tipo smemoranda, noi vi accontenteremo e manderemo le vostre canzoni.
Esatto, e proprio per questo salutiamo Valeria, Claudia e Francesca.
Ciao Claudia, un bacione da tutta la redazione di Radiofonica e da me in particolare.
Claudia, Valeria e Francesco, fedelissimi nostri ascoltatori. Vabbè, bene, a questo punto direi di proseguire con la musica e dopo ritorneremo ancora in studio con i nostri ospiti. Cosa ci fai sentire, caro, carissimo Francesco?
Io penso che adesso noi possiamo sentirci una canzone dei Placebo, 20 Years, e la vorrei dedicare a Claudia perché è in procinto di fare una grande esperienza con qualcuno che noi conosciamo. E quindi di buon auspicio, 20 anni. No, il cantante dei Placebo lo lasciamo stare. Però qualcos'altro di buono glielo, qualche canzonetta buona l'ha fatta, diciamo.
E allora andiamo qui. Prossimo.
Ciao Claudia!
Many ways.
21.54 radiofonica.com. Questo è Boarding Pass. Siamo in compagnia di Sara e di Andrea e chiaramente anche del nostro Francesco Petricca, the big one, che invito a intervenire qualora avesse delle domande da rivolgere ai nostri ospiti. E allora stiamo a Osaka, siamo virtualmente, anzi Osaka, ecco, l'avevo detto bene all'inizio, adesso poi ho sbagliato. Osaka, la città i cui simboli sono la viola, il fiore, e per quanto riguarda un albero, il sakura in Giappone. Ah, sakura, ecco, va bene, è un'altra lingua.
Ma com'è che non parli il giapponese? Come mai?
Beh, diciamo un esame alla triennale di giapponese l'ho fatto, però ecco,
l'hanno
diciamo
bollato.
Che, no, l'ho pure superato, però comunque non, beh, avrei dovuto, ma continuiamo a parlare con Andrea. Allora, che sarebbe comunque il ciliegio, il sakura, ecco, simboli di Osaka.
Il ciliegio sulla torta.
Allora, Osaka è una città, fra le altre cose, gemellata con la nostra Milano, poi anche con San Pietroburgo, Melbourne, Shanghai, San Paolo, insomma, altre città. Parliamo un po' di questa lingua, di questo giapponese. Sì. Allora, è vero che i giapponesi utilizzano 3 alfabeti?
Sì, sì.
Spieghiamo un po'.
Diamo qualche notiziola ai nostri ascoltatori.
Allora, ci sono 2 alfabeti che sono alla fine abbastanza semplici da imparare, perché si tratta di sillabe e delle nostre A, E, I, O, U, delle nostre vocali. E quindi imparati quelli, bene o male, le parole si riescono a comporre. Il problema subentra con i cosiddetti kanji, ossia gli ideogrammi,
sì,
che sono dei veri e propri concetti. E in base a come si associano, cambia significato totalmente. E i giapponesi sono talmente legati a questo sistema di scrittura che, come praticamente loro quando parlano tra di loro, è come se immaginassero una specie di fumetto sulla testa dell'interlocutore con questi kanji, perché molti kanji si leggono allo stesso modo e quindi in base al contesto cambia totalmente il significato. Sì, e in effetti il metodo funziona, perché poi facendo pratica i fumetti cominciano a uscire
spettacolari in giapponese.
Penso veramente che tutti i bambini italiani di una certa età, di quelli nati dall'80 in poi, ricordano soltanto, che ne so, di giapponese quella scritta che usciva alla fine, quelle lineette
continua
che significava presumibilmente to be continued,
sì, esattamente.
Beh, poi ragazzi, diciamoci la verità, soprattutto per quanto riguarda quelli della nostra generazione, è impossibile che nessuno, non ci sia qualcuno che non abbia mai visto un cartone animato giapponese.
Siamo solo alla sigla di Mazinga, ragazzi. Quante volte ci siamo trovati veramente, cioè, in difficoltà.
Non parlare di Holly Avenger, di Milanciro, ecco.
Siamo cresciuti.
Ma in quegli anni com'era la generazione giapponese? Quali sono state le più grandi differenze che...
Beh, all'epoca loro erano un po', come dire, erano affascinati dall'Italia. Poi piano piano si sono un attimo ricreduti, forse pure per colpa nostra, che non abbiamo saputo tenere botta, tra virgolette. Sono subentrati gli americani.
E allora, siccome io mi sono informato, adesso ti faccio una domanda. Chi erano gli otaku?
Gli otaku,
ok. Gli
otaku, ti sei informato bene.
Vabbè,
cavolo.
Chi erano e chi sono? Sono praticamente i fanatici dei fumetti, dei cartoni animati giapponesi, che non fanno altro che guardare cartoni, spulciare fumetti e basta praticamente.
Ma è vero che si rinchiudevano in casa fino alla totale mancanza di qualsiasi tipo di socialità?
Sì. No, ma ci sono poi dei quartieri.
Era un problema sociale, no? È diventato un problema sociale nel Giappone negli anni 80. 70,
sì, ma tuttora. Ci sono dei quartieri anche ad Osaka, soprattutto a Tokyo. C'è un quartiere che si chiama Akihabara.
Akihabara, famosissimo.
Che no, è conosciuto, non so, chi è appassionato di tecnologie varie, il quartiere dove rifilano essenzialmente i pacchi occidentali, perché poi puntualmente le cose che si comprano lì qui non funzionano.
Esatto. C'è l'outlet della Casio, tipo.
Esatto, no, cioè esiste. E vendono anche tanti fumetti, e poi tanti appassionati vanno lì per comprare i fumetti, cosa che secondo me non ha molto senso, perché i fumetti lì sono in giapponese, quindi giusto per avere questo cimelio, ma niente di più.
Un cimelio. E allora, Giappone, continuiamo sempre a parlarne.
Ecco, io vorrei dare un attimo un'informazione ai nostri radioascoltatori. È possibile che sentiate una una doppia musica di sottofondo. Ecco, voglio ricordarvi che siamo ospiti noi di uno studio di registrazione in cui ogni sera, appunto l'officina di Ponte San Giovanni, in cui ogni sera comunque si alternano per le loro registrazioni molti gruppi, anzi questa sera mi sa che ci è andata pure bene perché non sono neanche tanti, quindi se quello che sentite è anche questo, ecco una piccola informazione.
L'altra sera c'era un gruppo di metallo pesante, direbbe Giovanotti, che ci suonava proprio dietro le orecchie, noi comunque siamo riusciti a fargli fronte. Però stasera anzi ci stanno, è una dolce serenata che ci culla qui a Boarding Pass.
Certo, rispetto a quella dell'altra volta. Allora, Andrea ha portato delle canzoni giapponesi.
Esatto.
Ecco, diciamo che questa è un'altra cosa tipica, un'altra caratteristica del nostro programma. Sono anche gli ospiti che contribuiscono alla programmazione musicale, ecco, di Boarding Pass. Ci ha portato una serie di canzoni giapponesi e noi ve ne faremo sentire alcune. E allora,
vuoi annunciarla tu, Andrea, una canzone?
Il gruppo si chiama Kuruli, è un gruppo di Kyoto.
Hai detto Kuruli?
Kuruli.
Kuruli.
Che
Kuruli.
Significa giravolta.
Giravolta.
E
giravolta.
La canzone si chiama Highway.
Highway.
La canzone si chiama.
Che in giapponese
Highway.
Sarebbe?
Highway.
Highway. Ok, ok, ok. E noi ce la sentiamo. Kuruli from Japan. Boarding Pass.
Be
questi erano gli Highway, sono le 22.04, questo è Boarding Pass solo su radiofonica.com. Allora, abbiamo parlato un po' di Osaka, dopo ci sposteremo nel Mediterraneo, però io vorrei, sinceramente spulciando un po' nel web, come facciamo sempre prima di andare in onda, abbiamo trovato alcune curiosità sui giapponesi, alcuni sono dei luoghi comuni, ecco, magari il fatto che, non so, i giapponesi, ecco, partiamo proprio da questo, i giapponesi sono bassi, la raga, ecco, abbiamo preso questo
info. È vero, non sono dei pezzi di ragazzi, ecco, sono un po' bassini, loro malgrado, alla fine sono tutti così, quindi...
A differenza di quello che magari disegnano poi nei cartoni animati, ma sono tutti...
Tendenzialmente loro si disegnano quello che non hanno, ecco, questo ho detto tutto.
Vabbè, vabbè, sorvoliamo un attimo su certi particolari. Chi voleva capire ha capito
sicuramente.
Ha capito sicuramente. Allora, abbiamo preso queste informazioni, fra altre cose, da un blog di una ragazza che ha vissuto questa sua esperienza in Giappone a Tokyo. La ragazza scrive che i giapponesi innanzitutto non sono così bassi come si pensa, sono molto simili a noi fisicamente, proprio per quanto riguarda l'altezza.
Beh, se non hanno la pelle gialla,
che ne so,
sicuramente.
Certo, infatti c'è proprio questo, il colorito della pelle magari è molto più simile al nostro di quanto si possa pensare, in alcuni casi anzi è anche un po' più scuro. Fra le altre cose abbiamo trovato anche il fatto che il Giappone sia caro. Tu come l'hai trovato?
Che la maggior parte delle volte conviene andare fuori a cena piuttosto che fare la spesa e cucinare a casa.
Ecco, qua diceva magari un piatto di sushi composto da 10 pezzi più 3 involtini di riso e una zuppa accanto costa circa 6 euro.
Sì.
Insomma, in Italia però.
Poi c'è da dire che lì non mangiano solo sushi,
certo.
È un po' come dire, non lo so, gli italiani mangiano solo spaghetti e pizza.
Ecco, così come chiaramente per la pizza, come succede per l'Italia,
sì,
con la pizza, ma il sushi è la.
Che poi alla fine, come da noi il sushi costa una fortuna, lì la pizza costa altrettanto cara.
Certo.
Provate ad andare al ristorante giapponese a Perugia. 2 carte di credito, non una. Vi chiudono dentro se non pagate.
Vogliamo parlare invece della gentilezza dei giapponesi.
Sì, loro sono estremamente gentili, a volte forse un po' troppo, soprattutto se, ecco, non ci si è così abituati, all'inizio dà pure fastidio perché ci sono addirittura persone nei negozi, grandi o piccoli che siano, che rimangono lì all'entrata, fanno questo tutto il giorno dalle 8 alle 8 e ti danno il benvenuto e ti salutano quando esci, anche se non compri niente. Poi ci sono le ragazzine che lavorano lì, come lavoretto part-time, tipo nell'ascensore del grande magazzino, nella Rinascente giapponese, e loro ti sorridono, premono il pulsante, ti chiedono a che piano devi andare, e fanno questo tutto il giorno, vivono negli ascensori praticamente.
Tanto lavoro.
Sì, no, effettivamente lì ognuno fa qualcosa, anche in metropolitana, magari vedi la signora che pulisce, a volte proprio... quasi si arrabbia perché non lo trova il pezzettino di carta per terra, lo cerca, magari te lo chiede un altro po', butta una cosa per terra.
Ad averne di questi problemi,
per uno che viene da Napoli è tutto di...
non solo Napoli magari, ma diciamo in generale,
sì,
da tutto il paese. E poi una notizia che sinceramente mi ha fatto ridere parecchio, perché pensate un po', i giapponesi, allora, voi cosa fate in metropolitana? Magari, non so, leggete, fate qualcos'altro, parlate, invece i giapponesi cosa fanno? Collassano.
Per collasso, ma che facciamo? Un bel collasso, una reghe in generale.
Si siedono si abbattono in un sonno profondo che a volte rischiano addirittura anche di cadere. Poi
cadono. A volte cadono. E a volte ci vuole la sicurezza, perché
ci
piazzano al centro e non passa più nessuno.
E poi però, miracolosamente, appena arriva la loro stazione, si alzano di scatto e scendono. Cioè, immaginate un po' la scena.
Il cervello già sentato, avranno qualche microchip.
Però è successo anche a me. Ti abitui
così tanto. Ti sei addormentato oppure?
No, che non ho mai collassato fortunatamente.
Oppure hai visto?
Sì. E quindi ha questa specie di, non lo so, di cronometro, di orologio biologico quasi.
Beh,
anche se ti addormenti, perché comunque d'inverno lì è proprio, cioè, o ti addormenti, perché sono comodissime le metropolitane, c'è il sedilino riscaldato, è tutto così rassicurante, capito? Non hai paura di perderti.
E a proposito della tecnologia applicata ai mezzi di trasporto, ho trovato qualcosa che mi ha sconvolto sinceramente.
Sentiamo.
È vero che nei treni giapponesi, cioè, penso sia vero, insomma l'ho letto, è vero che nei treni giapponesi i sedili girano comunque elettronicamente, cioè nel momento in cui il treno deve tornare indietro, deve fare la strada opposta.
Sì, sì, sì. Beh, più economico, cioè più intelligente come cosa, invece di far girare il treno girano i sedili.
Girano i sedili.
In Italia speriamo che giri il treno.
Stiamo aspettando questo da anni.
Però le pulci sui treni italiani comunque vanno sempre in senso orario.
Sono le uniche che girano sui treni, diciamo, per il momento.
Quindi girano le pareti.
Invece in metro chi non dorme, chi non collassa, gioca col cellulare o le varie console, tipo la PlayStation.
Oppure legge fumetti un po' così
scanditi per
un po' così. Ecco, accuratamente con la copertina coperta, perché in libreria si trova una copertina apposta per coprire i fumetti un po'
ecco, o se?
Un po' se. E quindi
io
non sono quei così depravati, se vogliamo.
Ma è proprio vero che
frustratissimo.
Ma è proprio vero che in Giappone camminano tutti col telefonino.
Il fatto è che lì hanno il Tom Tom, sì. Si hanno da tanto. Loro non fanno due passi senza quell'affare, perché proprio si perderebbero. A parte che lì non esistono Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, non esistono i nomi delle strade.
Ah, ecco, questa è un'altra cosa che infatti
non
volevamo chiederti.
Non delle strade, a parte i rari casi.
E come sai dove ti trovi?
Alla fine lo sai. Cioè, prendere un taxi e dire mi porti qui, devi dare informazioni del tipo mi porti all'uscita nord numero 3 della stazione della metropolitana tot della linea tot.
È comunque un po' assurda una cosa, magari
è possibile
farlo comunque in una città così enorme come Tokyo, così grande come Tokyo.
È più facile in Giappone in generale, è più facile muoversi in città enormi come Tokyo, Osaka, che in periferia, che in città più piccole. Parlo di città piccole riferendomi a Kyoto, per esempio, che fa 2 milioni di abitanti. Cioè Napoli è più piccola, capito? L'Umbria fa meno abitanti, se vogliamo.
Sì, questo è vero. Insomma, ragazzi, non si può che rimanere come minimo meravigliati, ecco.
Sì, sicuramente è un altro modo di intendere la realtà, di viversela.
Che poi loro sono tanti, camminano per la strada e non si urtano mai.
Noi non ce la facciamo.
Come, non lo so, hanno un chip, forse l'avranno impiantato da piccoli, non lo so.
È una razza bionica. Sì. Comunque, noi ci andiamo a sentire qualcosa.
Allora, c'è stata richiesta una canzone che vi faremo sentire proprio in questo momento. Il gruppo si chiama Il Genio e ce l'ha richiesta direttamente Valeria da casa. Allora, Valeria, te la facciamo sentire.
Noi allora cominciamo a ballare.
Pop porno.
Porno.
sarà pop porno, la hit del momento, ce la sentiamo anche qui a Boarding Pass, senza, non ci facciamo mancare niente, diciamo, direbbero i più.
Ecco, tra parentesi, Francesco da casa ci ricorda, ci fa notare che in questo gruppo il genio viene dal Salento, ecco, non so se tu sai,
lascia lo Salento.
Mi mancava questo piccolo dettaglio.
Sono tuoi.
Mi hai trovato impreparata.
Però ti abbiamo visto ballare, ti abbiamo visto ballare, quindi la canzone ti gusta.
Allora, inviateci anche le vostre richieste musicali, se chiaramente possiamo esaudirle, lo faremo, ragazzi, senza problemi.
Abbiamo una libreria musicale infinita,
vastissima,
sarebbero 16 MP3 di quegli altri da scaricare eventualmente. Comunque, torniamo da Andrea, facciamo altre due domande perché vogliamo capire che cosa l'ha spinto e che cosa ha fatto lui nel suo progetto di scambio. Innanzitutto è un accordo diverso rispetto agli accordi normali di cui parliamo con Boarding Pass, cioè l'Erasmus, il Leonardo, certo. È una sorta di overseas, giusto?
Sì.
Sì, quindi un accordo bilaterale tra la tua università e l'università che ti ha ospitato.
Esatto.
Quindi tu sei andato lì semplicemente per un corso di lingua?
No, io ho sostenuto anche degli esami che poi mi sono stati convalidati qui al ritorno.
Esatto, e che esami hai sostenuto? Farci qualche esempio.
Ho sostenuto anche spagnolo.
Spagnolo in Giappone, parla lo spagnolo in Giappone.
Spagnolo,
esatto, il posto ideale. No, poi ho sostenuto altri esami, alcuni in giapponese.
Mm-hmm. Quindi è stata un'esperienza proficua da tanti punti di vista. E quali sono state le differenze sostanziali che hai trovato tra il metodo di apprendimento, di insegnamento in Giappone e quello italiano? Che era, voglio parlare, dico soltanto le più chiacchette, che altro
puntano tutto sulla frequenza. Frequentare i corsi è importantissimo, soprattutto per gli stranieri, anche perché è un modo per tenerci, tra virgolette, sotto controllo. Se non si frequentano le lezioni, chi è lì per uno scambio come quello che ho fatto io, se ne può tornare anche a casa, essenzialmente. Non vogliono fannulloni.
Ecco. Al bando noi altri, praticamente.
Esatto.
Non potremmo mai andare.
E quindi il problema è che però frequentare le lezioni non significa poi prendere appunti o farlo con interesse. La maggior parte degli studenti dorme.
Dormono
lì davanti. Il professore non può dire niente, almeno lì dove ero io, perché è un'università un po', diciamo, per figli di papà, se vogliamo. Ho conosciuto poi tutta la regione lì di Osaka, il Kansai, come la Bindai, perché Bin significa rosa, l'università rosa, un po' dei, come dire, dei pausa, direbbero
culpo, spipo.
Esatto. E comunque, ecco, il metodo è diverso in questo. E poi gli esami, la maggior parte degli esami sono molto più pratici. Ad esempio, sono andato a fare una sorta di sondaggio chiedendo alle persone ricerca sociale all'esame. Sì. È stato utile per me perché comunque avevo modo di mettere in pratica la lingua e quindi di parlare anche con le persone.
Ecco, su questo c'è Sara che voleva intervenire.
Volevo chiederti se hai imparato, cioè riesci a parlare correntemente, fluentemente il giapponese dopo un anno in Giappone?
Fluentemente, ecco, un po' difficile di parlarlo, perché con chi lo potrei parlare? Certo, c'è internet, c'è Skype, ho tanti
però
amici.
Lì riuscivi comunque a capire almeno tutto quello che dicevano?
Sì, anzi, tutte situazioni complicate mi hanno messo a volte.
Quindi, però sappiamo che tu anche hai avuto delle esperienze lavorative in Giappone.
Sì, ho insegnato italiano in alcune scuole private, soprattutto a casalinghe.
Perché... A casalinghe?
Sì, vabbè, senza, ecco.
Ma che non è che hai fatto anche l'idraulico?
Non ho fatto niente,
un po' forte.
Il pane di
un'altra domanda, e l'inglese come sono messi i giapponesi? Sono come noi italiani?
No, sono proprio ancora più indietro, ecco.
Ancora più indietro?
Sì.
Sorprendente questa cosa.
No, loro, ecco, all'estero forse essenzialmente l'inglese, perché dovrebbero parlare l'inglese loro? Hanno una lingua come noi, del resto.
Certo, c'hanno tre alfabeti, dici.
No, ma essenzialmente
basta quello.
Un po' piena la memoria, non c'è spazio per imparare altre lingue.
Visto che stanno conquistando il mondo, direi che potrebbe essere il giapponese la nuova lingua universale.
Ecco, e diamo il benvenuto alla quarta.
Eccola, grande Sara.
Sara dal Salento. Io vorrei riallacciarmi anche un attimo a quello che dicevi tu sui taxi prima, no? Pensavo un po' come si fanno, come fanno a trovare subito questi posti, anche se non esistono i nomi delle vie in Giappone.
Si è fissato Giuseppe ormai.
Io mi sono fissato perché, a parte questo, pensato un po' che i taxi in Giappone non calcolano la tariffa in base al tempo, ma in base al chilometraggio. Sì. Hanno tutti il navigatore mettono le coordinate in anticipo, ti dicono quanto pagherai.
È come in Italia,
come in Italia, che per fare un chilometro ti fanno magari fare un giro che non finisce più.
E te lo dico, fanno pay for
me. Famosi taxi italiani, per dirtelo in anticipo. 50 euro. Che bello che tu vedi sul display 9 euro e 80. Poi vai, che conto è 15? Ma come 15?
No, c'è l'IVA, c'è l'IVA.
Ho preso 2, 3.
La cosa bella dei taxi, ma un po' di tutto, anche del barbiere, lì dappertutto ti danno una tessera punti.
Sì.
Fai punti e poi dopo ti regalano anche una cretinatella, se vogliamo, il portachiavi, piuttosto che il portafoglio, cose così.
Insomma, ecco, fedeltà, mamma, Giappone,
marketing.
Ecco, da quello che abbiamo sentito fino a questo momento, mi sembra, ecco, mi pare che stia uscendo fuori un po' la figura di un paese quasi perfetto, ecco, organizzatissimo,
troppo
perfetto. Però cosa c'è sotto, voglio dire?
Sotto c'è tanta frustrazione, secondo me, perché comunque loro, d'altra parte si spiega anche così il fatto che loro poi collassino in metropolitana, perché loro si permettono quel venerdì a settimana, si ubriacano, anche perché non reggono una birra, un bicchiere di vino, non lo reggono più forte di loro, e poi danno proprio, sboccano proprio, tant'è che a Osaka per esempio in metropolitana avevano fatto un vagone apposta per le donne, sì, perché loro si ubriacano e diventano un po', come dire, fastidiosi,
aggressivi,
tant'è che all'inizio io, non sapendo questa cosa e non sapendo leggere niente, mi trovavo lì era tutto rosa, effettivamente avrei dovuto anche capirlo, però mi trovavo lì dentro e il conducente mi veniva a dire: potresti spostarti, perché tutte mi guardavano, io non lo capivo ovviamente.
Insomma, il Giappone è anche
pieno di sorprese,
vagone antistupro per le donne. Sono avanti.
E allora io intanto vedo il nostro Francesco Pedrica de Biguano, ormai
è... sta armeggiando con la sua chitarra, con accordatori, non so chi più ne ha più ne metta, vabbè,
sì,
sarà quasi pronto tra 2-3 minuti per sentire un po' di musica live dal vivo qui a Boarding Pass.
Intanto, prima di sentire Francesco suonare, io comunque farei ancora qualche saluto. Salutiamo anche Monica che ci sta scrivendo un po' da casa, saluta un po' Sara, Monica e Francesca, che sono amiche di Sara, insomma, stanno...
A questo punto io saluterei anche Stefani, anche se non ci sta ascoltando stasera, però...
E tutti gli spettatori e i miei fan, grazie!
Signori miei, abbiamo creato un mostro!
E poi, proseguendo ancora con i saluti, è il turno di Alessandro, Andrea e Anna, che ci sta riascoltando dalla Svezia. Insomma.
Grande Anna! Ciao Annetta! Ricordiamo la nostra prima ospite in un lontano... febbraio?
Era un febbraio-marzo.
Febbraio-marzo in cui Boarding Pass
esordiva. Dagli studi di registrazione di Ponte San Giovanni. Allora io direi a questo punto, se Francesco è pronto, possiamo andarci a sentire questo brano live e poi ci proietteremo nel mar Mediterraneo, torneremo a Creta. Però
andiamo a prendere il sole, ragazzi, andiamo a prendere il sole.
A parte che una nuova conduttrice di Boarding Pass, qui abbiamo anche una grande viaggiatrice, Sara, vero?
Certo.
Sempre con lo zaino in spalla.
Sempre.
Che paese hai visitato fino adesso? In Europa un bel po',
Mi sono mantenuta in Europa, già qualcosa. Diciamo questo, va?
Ecco, diciamo uno dei motivi per cui sei qui, non solo l'Erasmus.
Ormai sono un'esperta in programmi europei, possiamo dire così. Apritemi un banchetto informativo all'università.
La scorsa puntata abbiamo parlato un po' di tutti i programmi dell'Unione Europea. Tra cui chiaramente il principale e il più conosciuto è l'Erasmus, però abbiamo parlato anche del Leonardo, e Sara insomma è stata protagonista di entrambi questi programmi europei.
E chi non ha sentito, sti cazzi.
Benissimo. E allora, Francesco De Biguan, cosa ci hai preparato stasera?
Allora stasera, ragazzi, direi che cambiamo diametralmente latitudini, perché dal Giappone ci spostiamo in Spagna, più precisamente ci spostiamo nella Madrid degli anni 80.
La Madrid della movida,
bravissimo Francesco. Siamo in piena movida madrilegna degli anni 80, e questo è un gruppo che nasce proprio in quegli anni. Sono i Nachapop, del grande Antonio Vega, che forse alcuni di voi conosceranno, ma no, immagino altri no. E questa è Lucha de Gigantes, canzone spagnola per noi.
E allora Francesco Pedrica, Lucha de Gigantes.
gas natural. Burlo el salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una paz ya detrás. Que no es que es mentira todo. Sueño tanto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso alguien más aquí.
Grazie tante Francesco, grazie tante, sei stato bravissimo, bravissimo.
Grazie,
cioè, abbiamo fatto un salto nella movida madrelegna degli anni Ottanta. E adesso ci riconnettiamo subito nel nostro presente e andiamo con Sara. Sara, allora, questa Creta com'è andata?
Benissimo, ragazzi.
Benissimo. Quando ci sei stata?
Quando?
Quando?
Allora, nel 2007, da aprile, dal 15 aprile a primi di agosto.
Ai primi di agosto.
Perché ho prolungato, sono rimasta 6 settimane in più, ragazzi.
Stavo,
non ce la facevo ad andare via.
Non è stata un'idea del genere. Allora, innanzitutto, come hai preso la decisione di fare questo progetto?
Allora, diciamo subito che ho fatto l'Erasmus. E come ben sapete, chi ha fatto l'Erasmus, subito dopo, dopo l'Erasmus viene voglia di ripartire. E lo sappiamo tutti, ragazzi.
Esatto.
Non nascondiamocelo. In seguito ho cercato di fare qualcosa di utile, cioè laurearmi. E continuando ho cercato un altro programma europeo finanziato che mi permettesse di andare all'estero per, diciamo, investire il tempo rimasto per...
Certo,
facendo
certo.
Qualcosa di certo. Produttivo.
A proveggiare del tempo, direbbero.
Di sfruttare.
E quindi ho disfrutato.
Molto bene.
E ho trovato questo programma, il progetto Leonardo da Vinci, che ti permette di fare uno stage all'estero finanziato dai fondi dell'Unione Europea.
Esatto.
Volevo andare in Spagna, ma il destino mi ha portato sulle spiagge di Creta.
Beh, non è che è andata male, poteva essere insolito, non abbiamo mai parlato di Creta,
no.
Qui a Boarding Pass, quindi è la prima volta e siamo ben vogliosi di conoscerla, la conosceremo attraverso la tua voce, Sara. Quindi, innanzitutto, la tua prima impressione quando sei arrivata lì in aeroporto, con l'aereo, giusto?
Sono arrivata in aereo, da Roma fino a Eraclio.
In Eraclio.
Sì, e no. Poi sono arrivata a Resimno, pronunciandolo Resimno, alla greca.
Le mie reminiscenze di greco non mi permettono alcuna tipologia di...
Ce lo dico subito.
Sorvoliamo.
Greco moderno e greco antico, lo stesso rapporto che c'è tra italiano
e latino. Sì.
Quindi la pronuncia è completamente diversa. La cosa più strana è che i greci leggono il greco antico con la pronuncia moderna. Quindi
anzi
quello che ho studiato io non è servito a niente.
Niente proprio. Calimera e Calispera.
Calimera e Calispera.
Esatto.
Sì,
e comunque quindi una bellissima esperienza per te a Creta. Ecco, ma se potessi fare un paragone con l'Erasmus, diciamo sui punti in comune e magari quello che cambia.
Allora, innanzitutto partendo dal fatto che io ho fatto l'Erasmus a nord della Francia, quindi diametralmente opposto, cioè il nord della Francia, tempo grigio, freddo, pioggerellina. Sono passata a una città al sud dell'Europa, l'isola più a sud dell'Europa quasi potremmo dire, dove il tempo era bello, ero nella stagione estiva e quindi la gente era mediterranea come me, i posti erano come il Salento, mi sono sentita a casa. Sono state due esperienze completamente diverse, ma entrambe utili, mi hanno segnato entrambe. L'Erasmus è stato la follia, lo sappiamo tutti, è inutile dirlo, cioè impari la lingua, quello che vuoi, studi, però è anche un momento di follia. Lì la mattina, cioè la sera uscivi, quello che vuoi, ma la mattina lavoravi, quindi
chiaro,
non è la pacchia. Lavori, per quanto possa essere facile il lavoro, è comunque uno stage e non bisogna dimenticare questo punto di vista, quindi un po' più responsabile rispetto all'Erasmus.
Bene. E allora la nostra Sara, bella e responsabile che se ne andava la mattina al lavoro ogni mattina.
Magari
dopo...
ubriaca, però andavo.
Esatto. Dopo le grandi borragere della notte prima, le grandi ubriacature della notte prima. Allora, tu lo stage dove l'hai fatto? In un'azienda?
L'ho fatto nel settore turistico, quindi ero nel ufficio di promozione e marketing del turismo della città di Reti.
E cos'è che ti riporti come esperienza, diciamo, che ti possa secondo te servire in un futuro? Adesso sei quasi alla fine, quindi
ecco,
bisogna pensarci, Saretta, bisogna pensare.
Bella questione. Allora, dal punto di vista del tirocinio, in effetti mi sarei aspettato molto di più. Però
Però a Creta,
bellissimo ragazzi, gli Erasmus di Creta si trovavano sulla spiaggia dopo i corsi di lezione, non c'è da scherzare, giocavano a beach volley, tutte queste cose, gli Erasmus non è stato amico così,
lo so.
Quindi dal punto di vista, diciamo, professionale, senz'altro ho imparato a lavorare a qualcosa sul turismo sostenibile, perché comunque Creta è un'isola
che vive di
incontaminata, cioè vive di turismo e ha dei punti che sono completamente incontaminati, non toccati dalla mano umana, e quindi
vanno preservati, però
preservati, e cercavano allo stesso momento di sfruttarli nel turismo, quindi un turismo responsabile, sostenibile, diverso.
Esatto, non selvaggio e senza regole come quello che avviene sulle nostre coste del sud.
Sì. Posti bellissimi, ragazzi, a Creta.
E a proposito dei posti dove sei stato, però Sara, anche tu ci hai portato qualcosa da farci sentire, no?
Sì.
Ci hai portato questa canzone, ecco, alcune canzoni, e fra quelle che ci hai portato, ecco, c'è questa. Vuoi annunciarla tu?
Sì. Heria Psilia di Michalis Katsianis. Vorrei dire che Heria Psilia significa mano alzate. È un cantante pop che andava molto di moda alla Creta.
Allora,
quindi niente di che, un personaggio, un po' di musica pop giovanile.
E allora, mentre qui casca il microfono in studio, mentre casca un po' tutto, andiamoci a sentire proprio Heria Psilia.
Che pronuncia, signori! Che pronuncia! Andiamo con noi!
Allora ragazzi, c'è stato un piccolo problema tecnico. Tecnico, insomma.
Del resto è il bello.
È il bello della diretta, diciamo. Noi li fronteggiamo e li superiamo. Per voi, per noi, con noi, con voi. E adesso ci andiamo a sentire la vera canzone greca. Scusami Sara, scusaci Sara, scusateci voi altri. Scusa la Grecia. Vai.
Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λένε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σ' ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου, έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Όλος ο κόσμος γύρω λέει σ' αγαπάω, όμως για μας δεν φτάνει μόνο ένα φίλι. Μαζί σου έμαθα πόσα σ' αγαπώ, φωνάζει η σιωπή. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη.
Insomma ragazzi, ne abbiamo avuto abbastanza di questo festival. Noi ci stiamo direttando a ballare qui dentro la postazione di Boarding Pass. Grazie Sara per averlo portato e adesso noi ci ringraziamo per averlo tolto.
Siete stati così presi dal ritmo della musica che non
stavo potendo altro che ballare.
Questa mi sa che non veniva dalla Grecia, si era direttamente da Tamarolando.
Attenzione, abbiamo in linea il cantante che si lamenta per infame calunnia.
Ragazzi, momenti di follia, sopranno. Momenti di follia qui a Boarding Pass, però noi riprendiamo la rotta.
Anche questo.
Abbiamo avuto diciamo una depressurizzazione in cabina, siamo scesi di qualche chilometro.
Fa parte anche questo del panorama musicale greco. Ecco.
Panorama musicale greco, famosissimo panorama musicale greco.
Portiamo in giro i nostri ascoltatori, vogliamo che insomma conoscano.
Cultura, ragazzi.
Vogliamo insomma conoscano un po' i paesi, le tradizioni e un po' quello che ecco caratterizza i luoghi dove andiamo.
Il famoso gruppo greco, il Led Zeppelos.
Adesso sapete cosa non ascoltate.
Popolo greco, ribellatevi.
Ma comunque rientriamo.
Noi vogliamo bene ai nostri amici greci, ai nostri amici ellenici.
Alla loro musica anche.
E alla loro musica, e al loro disco.
Io rientrerei a questo punto parlando di Leonardo.
Parliamo di Leonardo.
Dopo aver chiuso questa piccola.
Leonardo.
Dai ragazzi, un piccola po' di parentesi.
Allora Sara, insomma, parlavamo di questo Leonardo. Innanzitutto vediamo, i criteri di selezione sono diversi rispetto a quelli dell'Erasmus, è vero?
Certo.
Come si fa un progetto Leonardo? Come si accede?
Allora, innanzitutto lasciami dire che ci sono diversi bandi Leonardo, sì. Alcuni con le università, altri promossi da società, associazioni, aziende. Quello che ho fatto io era promosso da una società toscana. Di solito prendono persone laureate, ma non è detto, a volte prendono anche gente diplomata. I requisiti sono di solito non aver superato i 30 anni di età, avere un diploma o una laurea ed essere interessati al settore su cui verte il programma Leonardo da Vinci in
il bando in questione.
Il bando in questione.
Nel tuo caso il settore era?
Turismo, cioè, turismo, turismo sostenibile. Turismo.
E tu invece alla triennale ti sei laureata in?
Scienze della comunicazione.
Un'altra sfornatella di scienze delle comunicazioni. Cioè, non ce ne sono proprio, qui in Italia.
Le merendine, come dicono.
Però quest'anno c'è stato un calo, dicono che c'è stato un netto calo, tutti si sono iscritti a economia, sarà l'anno di economia.
Avranno capito che non si trova lavoro.
Avranno capito, finalmente, beati loro.
Ed è arrivata puntuale la crisi finanziaria, però questo è un altro discorso.
Un altro discorso, diciamo. Ne parleremo,
allora, Creta,
forse.
Isola immersa nel Mediterraneo, tutta sole, allegria, felicità.
Sole, mare, rachì, pita, rachì e la,
ecco,
la grappa.
Diciamo cosa sono.
Poi. Allora, rachì e la grappa greca o cretese. Ragazzi,
tu hai fatto grande uso oppure?
No, purtroppo non mi piaceva, ma abitando in centro e passando nella via dei pub ero costretta a bere almeno un cicchietto di rachì.
Poverina,
tu non sai come sono i greci, ti vedono passare, dai Sara, ti cani, e tu sei costretto a bere quel cicchietto, se no si offendono.
È chiaro. È come quando vai a Busto Arsizio, se non bevi un po' di grappino locale non puoi uscire da là.
Per questo facevo le strade più lunghe delle volte, per non passare da quella strada. E la pita è, diciamo, il kebab greco, possiamo chiamarlo così.
Fatto di
un pane speciale che si chiama per l'appunto pita, dentro carne che può essere pollo, può essere maiale, può essere
pollo.
Ed è squisito, con la salsina tzatziki o altre salsine, è qualcosa di... Ragazzi, da provare. Lo consiglio.
Tra Valencia, Andrea aveva anche portato per noi una ricetta da dare ai nostri radioascoltatori. Una ricetta facile in casa.
Facilissimo.
Da preparare subito. Quindi dopo, in chiusura, vi daremo questa chicchetta. Quindi taccuino e carta, il vostro, decorate il vostro frigorifero con quest'altra specialità giapponese. Però per il momento ancora Creta con noi. Vediamo, Sara, una domanda facile, di quelle... Perché consiglieresti ad un tuo collega di fare l'esperienza a Leonardo e perché non gliela consiglieresti?
Allora, senz'altro la consiglierei, perché comunque è un'esperienza all'estero e già questo significa cambiare stile di vita, confrontarsi con un'altra cultura, imparare un'altra lingua se ti va bene, così via. Quindi già di per sé qualcosa che consiglio di fare.
Certo.
E poi senz'altro è qualcosa di utile a livello professionale, perché ti confronti con il mondo del lavoro, non solo con il mondo dello studio come l'Erasmus, ma col mondo del lavoro estero, cioè un come lavora la gente in un altro contesto europeo, nel caso della Grecia,
certo,
in un altro contesto europeo. Quindi ti metti a confronto con altri modi di organizzare, altri stili di vita, per dire, a Creta è un po' come in Italia, diciamo, nel senso che se in ufficio arrivi 5 minuti un po' più tardi, sono abbastanza flessibili.
Sono rilassati come noi.
Easy going.
E visto che hai citato, ha detto questa parola inglese, no? Prima ci dicevi che, ecco, hai imparato qualche parolina greca, però parlare inglese sostanzialmente...
Sì, allora... Innanzitutto vorrei spiegare che Leonardo prevede nel primo mese, almeno normalmente, il bando prevede un corso di lingua per i tirocinanti. Nel mio caso è stato un corso di lingua inglese e devo dire che in Grecia e a Creta parlano quasi tutti l'inglese. Non c'è nessun problema per esprimersi con le persone e parlano quasi tutti inglese. Però... ho imparato anche un po' il greco, perché comunque i vecchietti o la gente del posto che non è andata a scuola o comunque non ha fatto corsi di lingua non parla inglese, e quindi ho imparato un po' di greco base. Una conversazione base la saprei fare con te.
Parla con Giuseppe che è il poliglotto.
Parla
con Giuseppe che è il poliglotto.
Va bene, a questo punto andrei avanti, ci andiamo a sentire.
Ma Giuseppe, scusami, fino adesso mi ha parlato in greco. Ragazzi, fuori onda ha parlato solo greco. Questa cosa mi stupisce.
È timido, il ragazzo è timido.
Ha fatto l'esame, ricordiamolo. Anche
ecco, io sceglierei meglio.
Sì,
è quantico e moderno.
Io sceglierei meglio gli ospiti alla prossima puntata.
Ragazzi, io mi andrei a sentire una canzone. Mi andrei a sentire una canzone e mi voglio sentire i Creed con My Sacrifice.
Allora andiamoci a sentire Boarding Pass su radiofonica.com.
Creed con My Sacrifice ci salutano. Giuseppe,
e allora qui stava succedendo di tutto in studio. Qui Sara si era un po' rivoltata per quello che era successo prima, per quello che insomma continuavamo un po' a prenderla in giro per il brano che ci ha portato.
Siete stati malefici,
in fondo, diciamo, ragazzi,
la minoranza femminile non è rispettata qua, e mi ribello.
No, quello che dico io,
non abbiamo quote rosa a Boarding Pass.
In fondo un po' di musica tamarra ci vuole ogni anno.
Voglio il vagone rosa come in Giappone, okay. Un po' di rispetto.
Al massimo ti forniamo due manga porno.
Pop porno.
Siamo proprio in tema. Allora, abbiamo gli ultimi 10 minuti finali in cui Francesco ci suonerà un altro brano. Vi faremo sentire un'altra canzone che proviene dal Giappone. E poi avremo anche dei saluti finali in lingua. E ancora poi un altro particolare.
Dobbiamo sbrigarci, corre.
E avremo un altro un particolare culinario che anzi direi di...
Allora, ritorniamo
un attimo in Giappone, okay. In modo particolare occupiamoci di gastronomia giapponese.
Allora, gastronomia al di là del sushi, del pesce crudo, esatto, del riso, esatto. E tutto quanto. Allora, pollo. po' pollo. Un po' pollo alla piastra.
Ragazzi, se volete ve la rimettiamo la canzone.
Certo. Allora, la ricetta si chiama, il piatto si chiama Yakitori.
Yakitori.
Che significa letteralmente pollo allo spiedo.
Sì.
E allora, coscia di pollo oppure petto di pollo, dipende da quello che si preferisce.
Sì.
Si fanno tante striscette, si passano alla piastra, si applicano ad uno stuzzicadente, preferibilmente lungo, dopodiché si fa rosolare in padella con la salsa di soia che si trova bene quale dappertutto, sake o vino bianco, va bene anche il vino bianco, un po' di zucchero, si fa caramellare tutto ed è pronto. Volendo ci si può mettere vicino un po' di riso in bianco, qualsiasi altra cosa, un po' di insalata, una cosa abbastanza semplice da fare.
Ecco, infatti spulciando anche sul web leggevamo che Osaka è considerata la cucina del Giappone, no?
Sì,
proprio
sì.
Per la quantità di piatti tipici che possiamo trovare.
Loro si azzardano anche a chiamare una specie di frittata pizza giapponese. Si chiama okonomiyaki, che significa butta sulla piastra quello che ti pare, quello che più ti piace. Ah, una frittata grande. Con pesce e tutto quanto, ecco, ma non c'entra proprio niente con la pizza.
Insomma, fa parte anche questo del Giappone, un paese che abbiamo analizzato un po' oggi, ecco, anche se chiaramente ci sarebbe ancora molto
questa
terra
baciata dagli dèi.
Sì,
insomma, una terra perfetta,
molto lontana, però ecco, per certi versi anche molto vicina a noi.
Sembra lontana. Ma non lo è.
Vabbè, dov'è Sanpei?
Invece Sara, tu qualche ricetta da Creta ce la porti oppure?
Vabbè, ti ho già spiegato la pita e ce ne sarebbero tante altre. L'insalata greca, ragazzi, la cosa più facile da fare.
Vediamo qualcuna che proprio non sappiamo, quindi te ne sconosciuto.
No, c'è la moussaka e altre. La moussaka è, diciamo, la parmigiana greca. Però sì, non te la saprei spiegare lì per lì.
Però te la sei mangiata, eh?
Mangiata sì.
Bene, bene. Ragazzi, adesso è il momento di un po' di musica live. Tornano le note live di Francesco The Big One. E vediamo un po' che cosa ci presenta adesso.
Cambiamo nuovamente area geografica, ragazzi. Andiamo in California, più precisamente a Orange County. Sapete chi è nato a Orange County nel 1967, ragazzi?
Chi è nato?
Una Orange delle voci County, forse più emozionanti del rock and roll degli ultimi anni, purtroppo scomparso prematuramente in un incidente abbastanza duro.
Ma per caso è Jeff Buckley?
Esattamente lui, Jeff Buckley.
La voce più bella del rock.
Una delle voci migliori, sicuramente. Speriamo di non rovinare.
Morgio a Memphis nel 1994 per un'indigestione.
Sembra assurdo, ragazzi.
La stessa età del padre, ragazzi. La stessa età del padre. Tim Buckley morto 20 anni prima in una maniera più o meno analoga. Lui però si era fatto, diciamo, un po' di barbiturici prima di buttarsi nel fiume. E comunque adesso Francesco Petrica e Jeff Buckley,
Dancing in the Moonlight.
Let's go and dance then.
Doorway, you took me with a glass. Should have took that last bus home, but asked you for a dance. Now we go steady to the picture. I always got chocolate stains on my pants. My father has gone crazy. He says I'm living in a trance. Dancing in the moonlight, it's coming in a spotlight. It's alright, it's alright, the moonlight on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning and I'm on the streets again. There's a bite, another warning. I should have been by time. Now we go steady to the picture. Always got chocolate stains on my pants. Father's gone crazy.
that says I'm living in a trance. I'm dancing in the moonlight. It's got me in a spotlight. It's alright, it's alright, the moonlight. On this long, hot summer night.
E allora ancora un ringraziamento a
Francesco
Ricchi del Big One che ci ha suonato ancora un altro bel pezzo. Grazie Francesco,
a voi.
A te che sei diventato ormai un abitué di questo Boarding Pass. E questa è una delle novità che vi proponiamo quest'anno: musica dal vivo e chiaramente in diretta qui dagli
Per chiunque volesse venire a suonare, a far suonare la sua chitarra o il proprio strumento, accettiamo qualsiasi cosa, dalle congas agli imbuti,
scacciapensieri,
scacciapensieri, bomba a mano, trick track, quello che volete, insomma, venite qui, non c'è spazio, suona soltanto dei Big One. Non sto scherzando, se voi volete fare una performance live basta che ce lo dite, il nostro contatto ce l'avete, quindi vi aspettiamo numerosi. E allora un altro giro di saluti, penso, perché noi siamo quasi addirittura d'arrivo, mancano 3 minuti all'ora X. E allora
un altro giro di saluti in modo particolare a Claudia, Valeria, Francesco da Viterbo e Leonardo da Locri, che ci hanno sentito praticamente per tutta la puntata.
Grazie ragazzi, sempre più numerosi sulle frequenze di board, le frequenze non frequenze di Boarding Pass, il nostro etere che si ristringe qui dagli studi dell'officina in Ponte San Giovanni, Perugia. L'anno del Signore 2008, il 10 di novembre. Noi siamo quasi in direttura d'arrivo, ma chi vogliamo salutare? Cominciamo dalla nostra bellissima Sara. Grazie di essere venuta qui, noi ti ringraziamo di averci portato in viaggio nel Mediterraneo. Vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori?
Saluto Monica e Francesca, le mie fedelissime che mi ascoltano, e tutti. È stato un piacere parlare con voi di Creta, anche se a Giuseppe interessava Cipro, lo sappiamo tutti, però io sono stata a Creta.
Ecco,
spieghiamo l'antefatto in maniera velocissima. Noi credevamo,
ecco, Sara nella confusione, ecco, era molto emozionata di venire qua e anziché Creta ha detto Cipro, quindi
dai, Giuseppe,
un po' preparati sul Cipro questa
dai,
sera, però
diciamo che tu hai capito sempre con la C, però
hai capito
a questo punto
Cipro
vedremo
invece di
Capermanzo.
Ok, vabbè, non ci formalizziamo. E allora passiamo a salutare Andrea che ci ha parlato del Giappone. Grazie tante.
Ed è proprio con un'altra canzone che ci ha portato Andrea.
Facciamogli fare un saluto in giapponese, però.
Sì, sì, certo.
Un saluto, buonanotte. Oyasuminasai.
Oyasuminasai. E invece a questo punto, per la condicio, un saluto in greco.
E io anch'io vorrei fare un saluto in giapponese per il mio amico Giuseppe. Allora no, cicinguaci saide. E quindi ragazzi, con questo è tutto. Vi salutiamo da Boarding Pass.
E ricordiamo il prossimo appuntamento Boarding Pass, sempre il solito orario 21:30-23, sempre il lunedì sera. Fateci compagnia. E allora un saluto anche
buonanotte. Ciao The Big One, ragazzi. Buonanotte.
Vi lasciamo con gli Shuraba.
Ah no, Tokyo Jihen, la canzone si chiama Shuraba.
Shuraba, e allora Shuraba, Shuraba. Voi, direttamente dalla Giappone. Ciao a tutti.
Ciao.